Il seguente messaggio è stato originariamente predicato da John MacArthur a Grace Community Church nel sud della California. John è pastore, autore ed insegnante di Grace to You, ministero mediatico di insegnamento biblico, responsabile della produzione e distribuzione delle sue risorse in tutto il mondo. La traduzione di questo messaggio è resa possibile da Grace to You e i suoi sostenitori. Dopo questa lezione riceverai alcune informazioni sul come contattare Grace to You. Ed ora, rilasciando la verità di Dio un versetto alla volta, ecco l'insegnante della Bibbia di Grace to You, John MacArthur.
1 Corinzi, capitolo 6, a partire dal versetto 12. Il Signore mi ha davvero permesso di preparare questo studio per Corinzi e Giuda questa settimana, anche se ero via, e quindi credo davvero che questo sia il suo messaggio per questo tempo, perché ha così supervisionato il tempo e lo studio che siamo riusciti a completare, ciò che sentivamo di dover aver per voi questa mattina. Ho intitolato questa sezione Libertà cristiana ed il sesso, perché è proprio di questo che parla e lo vedrete nel mentre cominceremo. Stiamo continuando il nostro studio di Prima Corinzi per vedere i problemi che affliggevano la chiesa di Corinto. Uno di questi era il problema dell'immoralità sessuale, che è il problema affrontato qui in Prima Corinzi 6, dal 12 al 20, lo esamineremo questa mattina. Ed in questo passo gli presenta la prospettiva cristiana sulla moralità. Ora lasciate che dica fin dall'inizio, che ricordo quando parlavo una volta al Cal State Northridge, all'università, nella classe del rabbino Kramer, e mi chiese di venire e parlare sull'argomento della moralità cristiana. E disse, volevamo che qualcuno venisse a parlare sulla moralità cristiana e che la difendesse, e sapevo che stavo entrando nella tana dei leoni, perché nessuno in quel mondo che non era cristiano avrebbe accettato mai lo standard morale cristiano. Così all'inizio della classe dissi, ora voglio dire qualcosa per cominciare, voglio dire che riconosco, prima ancora di iniziare, che nessuno di voi sarà d'accordo con questo. Nessuno di voi lo accetterà e nessuno di voi sentirà minimamente che questo sia giusto. Sarete tutti fortemente in disaccordo con me. Sapete cosa che provoca un'introduzione del genere? Immediatamente erano tutti lì che dicevano, ah sì? Erano ancora prima di iniziare, erano già sulla difensiva, non è vero? Erano già pronti a difendere il cristianesimo senza nemmeno sapere di cosa si trattasse? Perché, dopotutto, quelli sono gli studenti universitari, sono così. Così, terminai e dissi, il motivo per cui nessuno di voi accetterà questa moralità è perché non conoscete il Signore Gesù Cristo, e visto che non lo conoscete non potete avere alcuna motivazione. E quindi immediatamente uno studente alzò la mano e mi chiese, come fai a conoscere il Signore Gesù Cristo? Tanto vale cominciare da lì, no? Così abbiamo passato qualcosa come 40 minuti a parlare di quello, ed il rabbino continuava a dire, dobbiamo tornare all'argomento? Non siamo mai tornati all'argomento, ma fu un bel tempo insieme. Però lasciatemi dire solamente questo, che a meno che non conoscete veramente il Signore Gesù Cristo, a meno che non siete cristiani, a meno che non capite cosa significa vivere per Dio, questo tipo di moralità vi sembrerà fuori luogo. Questo è quello che insegna la Bibbia. Vedete, i Corinzi avevano razionalizzato la loro vita sessuale proprio come fanno molti al giorno d'oggi. Ci sono molte persone che in nome della religione dicono tutto a posto, siamo liberi dalla religione, il cristianesimo ci ha liberato, quindi è meglio che ce la godiamo. Ci sono molte altre persone invece che dicono, non sentite spesso, dicono, ah, qual è il problema con il sesso? È solo biologia, giusto? Siamo solamente animali, non vi arrabbiate quando lo fanno i cani, perché vi arrabbiate quando lo facciamo noi? Si sentono spesso cose del genere. Amico, è solamente una cosa biologica, è lì, vai, fallo e non farti prendere dal panico, tutto normale, tutto morale. Ebbene, i Corinzi avevano fatto la stessa cosa e naturalmente avevano anche un problema, perché vivevano nella città di Corinto e Corinto era sinonimo di sesso. Infatti il verbo corintizzare significava avere rapporti sessuali con prostitute. Questo è quanto Corinto era legata a quel tipo di vita. E così dicevano, il nostro ambiente è travolgente, amico, abbiamo capito teologicamente che va bene così, filosoficamente è solamente un atto biologico, niente di più, niente di che, quindi lo facciamo. E così c'erano i Corinzi, che portano un'altra delle cose marce della loro vita precedente nella Chiesa. E questo è il problema con ogni singola difficoltà che aveva la Chiesa di Corinto. Nei primi quattro capitoli, di quale problema si occupa Paolo? Della divisione nella Chiesa. Sapete perché? Erano divisi? Erano divisi a causa dei leader umani e della filosofia umana, entrambi i quali erano retaggi della loro vita precedente. Nel capitolo 5, il male nella Chiesa era il male di non disciplinare il peccato, un retaggio della loro vita precedente, quando erano tolleranti verso il peccato. Il capitolo 6, il peccato che abbiamo visto l'ultima volta, che abbiamo studiato, era il peccato di farsi causa a vicenda. E vi ricordate che la società corinzia amava fare cause legali ed hanno semplicemente portato tutto quello nella loro vita cristiana. E qui erano immorali prima di essere cristiani, hanno semplicemente portato tutto quello nella loro esperienza cristiana. Quindi tutti i mali erano semplicemente trascinati dalla loro vita precedente. E Paolo sta per affrontarne un altro. Eccolo qui, sta per affrontare il peccato dell'immoralità e smonterà la loro razionalizzazione. Ora, avete il vostro schema? Guardatelo lì e vi mostrerò le tre cose che il peccato sessuale fa al corpo. Queste sono le cose che Paolo evidenzia. Tre principi chiari e precisi che mostrano perché il peccato sessuale deve essere escluso dalla vita cristiana anche se siamo liberi nella grazia. Danneggia, controlla e perverte il corpo. Il peccato sessuale danneggia, controlla e perverte il corpo. Questo è il triplice argomento di Paolo. Punto numero uno, danneggia, versetto 12. Tutte le cose mi sono lecite, ma non tutte sono utili. Fermatevi lì. Ora dice, tutte le cose sono possibili nell'ambito della grazia, ma non tutte sono utili. E quella parola viene da una parola greca, sumphero, che significa trarre profitto. Tutte le cose sono permesse, ma non tutte portano profitto. Dio è pronto a perdonare, ma, amico mio, il prezzo è alto. L'immoralità è una di quelle cose che Dio perdona. Se voi, come cristiani, lo fate, alcuni di voi, senza dubbio, avete commesso adulterio, fornicazione da cristiani. Se l'avete fatto, Dio ha perdonato totalmente e completamente per il sangue di Gesù Cristo nella sua grazia. Ma c'è un prezzo da pagare. C'è un prezzo alto da pagare perché c'è del danno insito in quel peccato. Voglio mostrarvelo portandovi a Proverbi capitolo 5. Non c'è altro peccato che un uomo o una donna commetta che abbia in sé il danno radicato che ha il peccato dell'immoralità sessuale. Ha distrutto più persone di quanto droga ed alcol ne abbiano mai potuto distruggere. Voglio mostrarvi Proverbi capitolo 5 perché è davvero interessante ed è molto, molto pratico. Proverbi 5, versetto 3, inizieremo qui e resteremo nei Proverbi per un po' di tempo, quindi unitevi a noi e se avete la vostra Bibbia, Proverbi 5, 3, poiché le labbra della donna straniera stillano miele e la sua bocca è più liscia dell'olio. Ascoltate qui, questa roba è molto seducente. Favi di miele, labbra lisce. Il contrario arriva al versetto 4, ma la sua fine è amara come l'assenzio, acuta come una spada a doppio taglio. I suoi piedi scendono alla morte, i suoi passi portano allo Sheol. Vedete? Quello che vedete non è quello che poi ricevete. Ed ora dà anche un piccolo consiglio a causa di questo, perché tu non consideri il sentiero della vita. I suoi sentieri sono instabili e tu non li puoi conoscere. Ora, dunque, figli, ascoltatemi e non vi allontanate dalle parole della mia bocca. Ascoltate, non potete capirlo. È subdola, è furba. Ora, però, ascoltatemi. Tieni lontano da lei il tuo cammino e non ti avvicinare alla porta della sua casa. Sapete, non avrete grossi problemi con l'adulterio se non andate dove si trova l'altra persona. Ci vuole un sacco di intelligenza per capirlo, no? Perché tu non dia il tuo onore ad altri e i tuoi anni al crudele. Sapete cosa succede quando una persona si mette in quel problema? Perde il suo onore, perde il suo rispetto. E invece di stare con persone onorate, finisce con i crudeli. Perché degli stranieri non si sazino dei tuoi beni. Una persona può persino arrivare al punto di perdere la propria fortuna. Molti uomini hanno distrutto la loro vita a causa delle donne. Molti uomini oggi sono carichi di dover pagare così tanti alimenti che riescono a malapena vivere e tutti i loro soldi se ne vanno. Anche gli estranei si saziano dei tuoi beni e le tue fatiche vanno nelle mani di uno straniero, nella casa di uno straniero. Le persone hanno perso la loro vita ed il loro sostentamento per l'immoralità e gemerai alla fine quando la tua carne ed il tuo corpo saranno consumati. Quando diventerete più anziani, più vecchi e non potrete più funzionare fisicamente o sessualmente e non avrete assolutamente niente se non il dolore, l'agonia ed il rimorso. Allora direte, versetto 12, come ho odiato l'istruzione ed il mio cuore ha disprezzato la correzione. E non ho ubbidito alla voce dei miei maestri, né ho inclinato il mio orecchio a quelli che mi ammaestravano. Che stolto sono stato a far quello che ho fatto. Guardate il versetto 18. Ora Dio non è contrario al sesso. No, l'ha inventato lui. Ne è a favore. Versetto 18. Sia benedetta la tua fonte. E questo parla letteralmente della capacità procreativa dell'uomo. E rallegrati con la moglie della tua giovinezza. Godetevela. Dio l'ha progettato così. Il sesso è una cosa favolosa, una cosa bella. Sia essa come cerva amabile, gazzella graziosa. Parlando di animali simili ai cervi. I suoi seni ti sazino in ogni tempo. E sii sempre rapito dal suo amore. Voglio dire, è grandioso. Godetevelo. Vedete? Perché, figlio mio, dovresti essere rapito da una straniera ed abbracciare il seno di una estranea? Poiché le vie dell'uomo sono davanti agli occhi del Signore ed egli pondera tutte le sue vie. Perché andreste mai a commettere adulterio quando sapete che il Signore sta, cosa? Guardando. Sta guardando. Guardate al capitolo 6, una sezione interessante, versetto 24. Ora, questo è molto pratico, ascoltate qui. Versetto 23, forse è meglio iniziare da lì. Poiché il comandamento è una lampada, l'insegnamento è una luce, e le correzioni della disciplina sono la via della vita. Ora, sta dicendo che la legge di Dio vi darà il sentiero giusto e la luce giusta, e vedrete la verità. Ed ecco che arriva. Per proteggerti, la verità, per proteggerti dalla donna malvagia, dalle lusinghe della lingua della donna straniera. Straniera significa semplicemente che non è tua. Ora però attenzione, non desiderare la sua bellezza nel tuo cuore e non lasciarti perdere o prendere dalle sue palpebre. Oh, dovete stare attenti a quegli occhi. Sempre il simbolo sessuale con gli occhi semiaperti. È subdolo. Non lasciarti prendere dai suoi occhi. Vedete, nulla di nuovo, gente. Maybelline non ha cambiato nulla, dopo tutto. Ora, vedete cosa succede quando questo accade, il versetto 26? Poiché per una prostituta si riduce un uomo ad un pezzo di pane. Qualcosa di così elevato e nobile come un uomo creato ad immagine di Dio viene abbassato come se non fosse altro che un pezzo di pane. E la donna adultera dà la caccia alla vita preziosa? Può forse un uomo portare il fuoco sul petto senza che i suoi vestiti si brucino? Pensate di poter commettere peccato sessuale e farla franca? Vi sbagliate di grosso. Non potete portare il fuoco sul petto senza bruciare i vostri vestiti. Questo è piuttosto chiaro. Può uno camminare su carboni ardenti senza che i suoi piedi si brucino? Versetto 28. Versetto 29. Così è di chi va dalla moglie del suo prossimo. Chiunque la tocca non sarà tenuto per innocente. Versetto 32. Colui che commette adulterio con una donna è privo di senno. È stupido commettere adulterio. Perché? Perché? Perché colui che lo fa distrugge la propria cosa, la propria anima. Dio può perdonare, ma ciò non lo rende giusto, non lo rende intelligente. Capitolo 7, versetto 5. E questo è interessante. Dia la sapienza, tu sei mia sorella, chiama l'intelligenza tuo parente, affinché ti custodiscano dalla donna straniera. La sapienza vi preserverà dalla donna straniera, dall'estranea che lusinga con le sue parole. E poi da un'illustrazione. Dalla finestra della mia casa guardavo attraverso la mia inferriata. Ora, qui vediamo Salomone che guarda attraverso il telaio della sua finestra, e vidi fra gli inesperti scorsi fra i giovani un ragazzo privo di senno, un giovane stupido. Il mondo ne è pieno, completamente pieno. E ora vi mostro perché lo sono, perché sono stolti, stupidi. Passava per la strada vicino all'angolo di lei. Sapevate che questo mestiere della prostituta non è cambiato molto? Sono ancora agli angoli, sono sempre stati agli angoli, ovunque ci siano le persone. Quindi qui c'è questo ragazzo stupido che va per la strada. Un ragazzo giovane, non aveva senno, non aveva saggezza, quindi pensava che quello era il modo di vivere. E si avvicina a questo angolo e va vicino alla casa di questa. E dal crepuscolo alla sera, nel buio della notte, non è sempre così? Ed ecco, gli venne incontro una donna con abiti da prostituta. Di solito le si può riconoscere da come si vestivano, allora ed anche oggi. Subdola nel cuore, ma segretamente rumorosa ed ostinata. I suoi piedi non stanno mai a casa, è sempre fuori a seminare. Guai! Ora è fuori, ora nelle strade e sta in agguato in ogni angolo. Versetto 13. Lo prese e lo baciò. Questo è quello che è conosciuto come un approccio diretto. E con faccia sfacciata gli disse: ho con me sacrifici di comunione. Oggi ho sciolto i miei voti. La mia religione è tutta sistemata, messa da parte. Perciò sono uscita incontro a te. Con diligenza ho cercato il tuo volto e ti ho trovato. Sta esagerando un pochino. Ho adornato il mio letto con coperte, arazzi, con ricami, con lino fine d'Egitto. Ho profumato il mio letto con mirra, con aloe e cannella. Vieni, inebriamoci d'amore fino al mattino, consoliamoci con carezze. Sembra tutto meraviglioso, non è vero? Molto seducente ed allettante, però la verità si trova al versetto 19, poiché mio marito non è in casa. Torna un po' alla cruda realtà, no? Suo marito non è in casa, è partito per un lungo viaggio ed ha preso con sé una borsa di denaro, però è andato fuori a fare affari e tornerà nel giorno stabilito. Bene, questo è un ragazzo stupido, ricordate? Con le sue molte lusinghe lo fece cedere, con le lusinghe delle sue labbra lo costrinse. Egli andò subito dietro a lei, e guardate qui, come un innamorato dalla sua amata? No, come un bue al macello. Come un uomo saggio verso il suo compimento? No, come uno stolto ai ceppi, finché una freccia gli trapassi il fegato. Come un uccello che si affretta alla trappola e non sa che è per la sua vita. Uno stolto? Ascoltate, per il cristiano Dio perdonerà, ma comportarvi così non vi aiuterà mica, farà male, distruggerà, dilania. Guardate al capitolo 9, versetto 17. Anche questo piuttosto pratico. Le acque rubate sono dolci. E c'è una certa avventura nell'adulterio. Le acque rubate sono dolci. Ed il pane mangiato in segreto è piacevole. Ma egli non sa che là ci sono i morti. Ed i suoi invitati sono nelle profondità dello Sheol, devastante. Primo Corinzi 10:8 dice che degli israeliti 23.000 caddero morti in un solo giorno per aver commesso adulterio. 23.000 morti in un solo giorno. Mi viene in mente Davide, e lo amo, e Dio l'ha perdonato, Dio l'ha amato, e Davide avrà un posto speciale in cielo perché Dio ha perdonato il suo peccato. Ma il povero Davide commise adulterio, salì sul tetto, guardò giù, vide Bathsheba su un tetto più basso che prendeva il sole, perse la testa e disse: è per me. Passò attraverso il processo e commise adulterio. Poi scrisse il Salmo 51, ovviamente non c'è bisogno che lo cerchiate, ma lo ricordate, no? Un uomo era assolutamente devastato fino alle radici del suo essere. Pagò per quel peccato ogni giorno della sua vita. Non lo dimenticò mai, distrusse lui e la sua famiglia. E quando leggete il Salmo 51, lì trovate che Davide era solo. Era totalmente solo, perché quel peccato in particolare ha un modo di rendervi soli, vi isola immediatamente perché avete paura che qualcuno possa scoprirvi. Vi sentite soli nel vostro male? Davide era malato, fisicamente malato, malato letteralmente, ed era colpevole. E la sua coscienza stava portando caos. E così riversò se stesso nel Salmo 51 nell'agonia. Dio lo perdonò? Sì. Lo esprime alla fine del Salmo 51. Dio lo perdonò? Però ciò non cambiò quello che gli portò. Pagò un prezzo altissimo. Seconda cosa. Il peccato dell'adulterio non solo fa male, ma controlla. Guardate di nuovo al 6:12. Tutte le cose mi sono lecite, nel mezzo del versetto, ma io non mi lascerò dominare da nulla. Il verbo greco essere dominato significa entrare sotto il dominio o il potere di qualcosa, che significa veramente essere schiavizzati. Io non sarò schiavizzato, e non c'è nulla di più schiavizzante del male sessuale. Questa cosa vuole sottomettere, e lo fa. Sapete, c'è nell'attività sessuale una certa progressione che schiavizza. Sapete, mi viene in mente la prima volta che ebbi un qualsiasi tipo di relazione con una qualche ragazza, e ricordo che volevo tenerla la mano. Pensavo che fosse il momento di fare un po' un passo avanti. Dopotutto era il mio terzo anno di università, non proprio, ma comunque, c'era questa ragazza che mi piaceva, ricordo da ragazzina, non l'ho mai dimenticato, che volevo tenerla la mano, quindi mi ci volle circa un'ora per avere abbastanza coraggio, alla fine presi la mano, e sono sicuro di averle quasi rotto le nocche, era un po', sapete, oh wow, la tieni la mano, oh, mamma mia, wow, le cose erano, avevo fulmini in testa, e tutto il resto, E così dopo un po' di tempo, sapete, iniziamo ad avere le mani sudate, non era più così eccezionale come cosa, quindi pensavo tra me e me ci deve essere qualcosa di più di questo, no? Però c'era una sorta di progressione, desideri toccare un po' di più e poi metti il braccio lì e dimenticherò mai della prima volta che baciavo una ragazza, c'erano tutte queste campane e tutto il resto e tornate a quella prima esperienza, però poi tutto ad un tratto vi rendete conto di essere in trappola, amici miei, non è vero? E siete presi da quell'affare e dove volete mai andare? Vi ci addentrate sempre di più, non è vero? Ed è così che funziona la cosa sessuale, no? Diventa una cosa schiavizzante. E anche le persone che vanno fino in fondo ogni volta cercano sempre la piena soddisfazione che non riescono mai a trovare. E ne diventano schiavi. E qui c'erano i cristiani corinzi che nel nome della libertà stavano perdendo la loro libertà e diventarono schiavi. Nel nome della libertà cristiana divennero schiavi dei propri desideri. E Paolo dice in Prima Tessalonicesi capitolo 4: questa è la volontà di Dio per voi, che siate santi, che perseguiate la vostra santificazione, che vi asteniate dal peccato sessuale. Il versetto successivo dice che ciascuno di voi sappia possedere il proprio vaso in santificazione d'onore. La parola vaso significa corpo. Che ciascuno di voi sappia possedere il proprio corpo. Alcuni dicono che quella parola vaso si riferisca alla moglie, ma l'ho studiato di nuovo questa settimana e sono più convinto che mai che si riferisca al corpo. Che voi sappiate come possedere il vostro corpo se volete stare lontani dal peccato sessuale. Prima Tessalonicesi 4:3 dice. E poi il versetto 4 dice che dovete controllare il vostro corpo. Dovete prendere il controllo della vostra carne. Romani 8:13 Paolo dice così. Dice: uccidete la carne, mortificate la carne. Dominate la carne, prendete il controllo. Potete arrivare ad una situazione in cui non avete alcun controllo affatto, dove avete perso il controllo completamente. Potete arrivare persino al posto in cui siete vittime del vostro impulso. Dice: tenetelo sotto controllo, Paolo. Possedete il vostro corpo, controllate il vostro corpo così che non diventiate schiavi. E Paolo lo disse in modo molto interessante in 1 Corinzi 9:27, in modo molto vivido. Sta parlando di pugilato, dice: non combatto come colui che batte l'aria. Potresti chiedere: contro chi sta combattendo, Paolo? Lui direbbe: contro il mio corpo. E voi lo affrontate mai Combattete mai contro il vostro corpo? Ehi, corpo, fermati lì, fermati subito. Qualcosa comincia a tentare il vostro corpo e voi combattete il vostro corpo. Poi il versetto 27 dice, anzi, tratto duramente il mio corpo. E quel verbo tratto duramente viene da una parola greca che è molto interessante, molto pittorica. Per coloro che sono studenti di greco, la parola è upopiazzo, che significa dare un occhio nero a qualcuno. Sta dicendo, sto combattendo. E voi chiedete, contro chi? Contro cosa stai combattendo, Paolo? Contro il mio stesso corpo, gli ho appena dato un occhio nero? Colpo diretto, l'ho messo KO. Devo trattare il mio corpo duramente fino a schiavizzarlo. Perché? Perché anche come predicatore potrei cosa? Essere squalificato. E ci sono molti che sono stati squalificati, non è vero? Ce ne sono molti in giro, molte persone che un tempo nominavano il nome di Cristo, alcuni che un tempo predicavano persino, e per il fatto che non hanno dato il loro corpo un occhio nero e la loro lussuria ha preso il sopravvento, hanno peccato, sono stati rimproverati e squalificati, messi da parte nell'opera di Dio. Il peccato è una cosa che rende schiavi, ed in particolare questo peccato della lussuria diventa una passione trascinante, costringente, dominante, e gli uomini ne sono catturati, tutti. Tutti i peccati hanno un elemento progressivo. Leggete, per esempio, il Salmo 1:1, che beato è l'uomo che non cammina nel consiglio degli empi, né si ferma nella via dei peccatori, né si siede in compagnia degli schernitori. E vedete la progressione del peccato. Prima sta camminando, poi si ferma, ed infine cosa fa? Si siede, si sdraia. Questa è la progressione del peccato. Se giochellerate ai margini, vi coinvolgete e patatrac, rimanete intrappolati. Giacomo 1 parla della concupiscenza che concepisce e partorisce il peccato, e poi il peccato concepisce e partorisce la morte. C'è questa continuità. In 2 Timoteo 3:13 si parla di uomini empi, malvagi, che andranno di male in peggio. E Paolo dice, sì, tutte le cose mi sono lecite, ma se fate questo, vi renderanno anche schiavi, ne diventerete schiavi. E Dio non ha mai visto nulla di così schiavizzante nella vita delle persone come quest'area particolare di peccato. Una terza cosa, e questa è la parte principale del passo, è che ci crediate o meno, lo vedremo piuttosto velocemente, ma il peccato non solo fa male, non solo schiavizza il peccato sessuale, ma perverte. Versetto 13, lo vedremo velocemente. E qui dà tre scopi e disegni distinti per i nostri corpi che vengono pervertiti dal peccato sessuale. I cibi sono per il corpo, versetto 13, ed il corpo è per il cibi. Quella è la loro piccola espressione. Però lui dice, aspettate un attimo, perché Dio distruggerà sia quello che quelli. Non potete dire, wow, guardate, il corpo è per il cibo è per il corpo, ed il sesso è per il corpo è per il sesso, tutto qui, è solamente biologia. Non potete dirlo, perché Dio distruggerà il cibo e Dio distruggerà gli stomaci. Questa è la vera parola qui, stomaco. Dio spazzerà via tutto, ma il corpo non è per il peccato sessuale ed è per il Signore, ed il Signore è per il corpo, e ve lo proverò, perché Dio ha risuscitato il Signore, e cos'è che farà anche? Risusciterà anche noi, con la sua potenza. Sapete perché il vostro corpo è diverso? Perché il vostro corpo un giorno sarà cosa? Risuscitato. Il vostro corpo non è solamente una merce temporanea. Sta arrivando un momento in questo mondo in cui saremo risuscitati, il rapimento, saremo semplicemente portati via dal sepolcro, i corpi saranno fatti uscire dal sepolcro, e potremmo chiederci, e se non è rimasto nulla, non è un problema per Dio, li fa semplicemente tornare tutti insieme, saremo in cielo con corpi, corpi letterali. E quindi sta dicendo, ascoltate, il mangiare, cioè la necessità di mangiare, i processi digestivi dello stomaco, tutto ciò cesserà, Dio cancellerà tutto, ma il corpo, voi, l'uomo totale incorporato in quella carne, quello sarà glorificato e trasformato per il cielo. Quindi non pensate che la biologia del mangiare sia uguale a ciò che fate con il vostro corpo in termini di unione. C'è una grande differenza. Poi offre tre scopi distinti. Prima cosa dice che il vostro corpo è per il Signore. Versetto 13, è per il Signore. Mangiare è una funzione naturale, ma il sesso è molto più di una funzione naturale, gente. Il sesso, ascoltate qui, è un'unione spirituale. Trascende il biologico. Trascende la biologia. C.S. Lewis dice nelle lettere di Berlicche che ogni volta che un uomo e una donna entrano in una relazione sessuale si stabilisce tra loro un legame spirituale che deve essere goduto eternamente o sopportato eternamente. Dio dice distruggerò gli stomaci ed i cibi stessi, ma i corpi? No. La Bibbia non dice mai che Dio distruggerà eternamente il corpo. Quel corpo sarà glorificato, il corpo di un cristiano, del cristiano passerà la sua eternità con Gesù Cristo nello stato di gloria. I nostri corpi non sono solamente merci biologiche, hanno aspetti biologici senza ombra di dubbio, hanno funzioni biologiche, ma vanno ben oltre quello. Tra il cibo e lo stomaco c'è una linea orizzontale, tra il mio corpo, la mia persona ed il Signore c'è una relazione verticale che non può essere contaminata, perché Dio vuole che io sia presentato a Gesù Cristo come una vergine casta, giusto? Spiritualmente parlando. Per un cristiano commettere peccato sessuale rompe e distrugge la relazione verticale. Le due cose sono incompatibili. Paolo dice, non potete usare quell'argomento perché non funziona. Il vostro stomaco è stato fatto per il cibo, ma il vostro corpo non è stato fatto per il sesso, è stato fatto per Dio, e nella volontà di Dio il sesso è incluso nel matrimonio, però al di fuori di quello lo violate. E la prova di ciò si trova nel versetto 14. Dio risusciterà il vostro corpo dal sepolcro. Non contaminate quella cosa lì che è stata progettata per passare l'eternità con Lui. Non potete dire che il sesso è per il corpo è per il sesso, il corpo è per il Signore. Seconda cosa. Dice che non solo il vostro corpo è per il Signore, ma è uno con Cristo. Guardate i versetti dal 15 al 18. Non sapete che i vostri corpi sono membra di Cristo? Ma lei è la parola normale per una parte del corpo fisico. Prenderò dunque la membra di Cristo e ne farò membra di una prostituta? Megeneto. Non sia mai. Sta dicendo, ascoltate. Voi siete uno con Cristo, siete membra di Cristo. Quando siete stati salvati, siete stati uniti a Cristo. Ognuno di noi è parte del suo corpo, non è vero? Efesini 1, 22, 23, 1 Corinzi capitolo 12, Romani capitolo 12, versetto 5. Siamo tutti uno con Cristo nel corpo, e se stiamo commettendo atti di peccato, stiamo unendo Cristo a quella prostituta? Oh, che Dio non voglia. Il peccato sessuale è nauseante. Ed è impensabile che io usi Gesù Cristo in una relazione sessuale. Potete immaginare se Cristo fosse sulla terra e voi andaste da Lui e direste «Signore, sto andando lì a commettere adulterio?» Verresti con me partecipare? Direste «MacArthur, blasfemia, bestemmia, potrete scommetterci?» Ma non è più blasfemo che un cristiano che commette adulterio perché sta trascinando Cristo dentro con Lui, giusto? Siete una parte di Cristo, il sesso è l'unione dei due che diventano uno, quindi nell'immoralità di un cristiano c'è la più grossa profanazione nel rendere Cristo uno con quel peccato. Il sesso non è solamente biologico, no, è spirituale, è due che diventano uno. Questo è il modo in cui Dio lo ha progettato, unisce due persone. Ecco perché nell'Antico Testamento, quando ci sono due persone non sposate, se un uomo si unisce ad una donna, allora la sposa. Perché? Perché hanno consumato un'unione spirituale. Ed ecco perché la Bibbia dice che quando viene commesso adulterio, quello è motivo per il divorzio. Perché? Perché hanno consumato un'unione al di fuori del matrimonio. Due che diventano uno. Non è solamente un concetto biologico, è l'integrazione di due persone nelle parti più profonde del loro essere, ed è per questo che C.S. Lewis disse che ciò che abbiamo è un legame spirituale eterno, o da godere eternamente, o da sopportare eternamente. E di Corinzi, o qualunque cristiano che commette un atto di peccato sessuale, ci trascina dentro anche Gesù Cristo. Ma guardate quello che dice al versetto 16. Non sapete che colui che si unisce ad una prostituta è un solo corpo? Sì, è così, poiché i due, dice, saranno una sola carne. Quindi quando vi unite ad una prostituta diventate una carne con quella prostituta nel senso più profondo di comunione dei vostri esseri. L'atto sessuale non è solamente biologico, è l'unione di due persone nel senso più intimo e profondo. Quando lo fate con una prostituta avete formato un'unione con quella prostituta. Quando lo fate con qualcuno al di fuori del matrimonio avete formato un'unione con quella persona. Se siete uniti a Gesù Cristo l'avete trascinato dentro con voi. Versetto 17, colui che si unisce al Signore è cosa? Un solo spirito, siete uno con Lui. Come potreste mai trascinarlo in quello? Essendo uno con Lui, il risultato, dice il versetto 18, fuggite la fornicazione, andatevene via. Sapete qual è il modo più intelligente di affrontare il peccato sessuale? Semplicemente andarsene via. Ho detto che non potete avere un problema se non ci siete. Giuseppe era un ragazzo intelligente, giusto? Entrò lì, la moglie di Potifar cominciò ad insistere con lui e Giuseppe, oh Giuseppe che uomo forte, Giuseppe capì subito che c'era un solo modo per uscire da lì. Pum! Se ne andò come una freccia. Lei le afferrò il mantello e solamente quello ottenne, lui era sparito. E voi dite, no, io lo affronterò ed otterrò la vittoria. È ridicolo. Andatevene via. Ma devo sapere com'è che vive il mondo. Devo essere consapevole, devo mostrare la mia forza. No, vattene via. Seconda Timoteo 2,22 dice, fuggi le passioni giovanili. Andatevene, non restate lì a sopportare, andate via. Se state guardando qualcosa che non è buono, uscite da lì. Se state leggendo qualcosa che non è buono, buttatelo via. Se vi trovate in una situazione che sta andando verso il compromesso, scusate, andatevene via. E potresti dire, ma non capiranno. Ma chi se ne importa se non capiscono? Andatevene via. Ci sono soluzioni semplici, non è vero? Non tutto è complicato. Versetto 18. Continuando, ogni altro peccato che un uomo commette è fuori dal corpo, ma colui che commette fornicazione pecca contro il proprio corpo. Ora è molto difficile capire cosa intendesse dire Paolo, perché non lo spiega, veramente. Ma credo che quello che intenda dire, che intende dire qui, sia questo. Che anche se l'immoralità sessuale non è necessariamente il peccato peggiore, è quello con le conseguenze più uniche. Ha un modo di distruggere internamente un uomo o una donna, in tal maniera che nessun altro peccato ha. Perché? Perché di tutti i peccati è quello che rappresenta l'unione spirituale tra due persone. Potete commettere altri peccati e quegli altri peccati possono essere un pochino più superficiali, possono colpirvi ad un certo livello, ma il peccato dell'intimità sessuale con qualcun altro è l'unione più profonda di due persone, perciò è un peccato unico che distrugge l'uomo fin alle sue radici, alle radici del suo essere. Sapete, è molto più distruttivo dell'alcol, è molto più distruttivo della droga, è molto più distruttivo del crimine, è il peccato più profondo e penetrante che un uomo possa commettere, perché lo unisce ad un'altra persona nella bassezza di quel peccato. Non dimenticherò mai una ragazza che venne da me a 16 anni e disse che voleva uccidersi, non voleva vivere un altro giorno, non si guardava allo specchio da mesi perché non sopportava la sua faccia. E le chiesi perché e lei disse perché sono così marcia a causa di così tanti atti di peccato sessuale. Era distrutta, sembrava che avesse 40 anni, era totalmente distrutta. Non dimenticherò mai la gioia che fu mia nel condurla a Gesù Cristo. La prima cosa che mi disse fu: per la prima volta in anni mi sento pulita, pura. Beh, quella è la grazia, no? Grazie a Dio. Ogni peccato oscura, ogni peccato devasta, ma questo peccato distrugge la persona fin dalle radici del suo essere, lo danneggia, lo devasta, lo rende schiavo e si oppone diametralmente a tutto ciò che Dio ha inteso per il corpo del cristiano, che è per il Signore ed è uno con Cristo. Terzo, il vostro corpo è il tempio dello Spirito Santo, versetto 19. Non sapete, questa è la sesta volta che usa questa formula in questo capitolo, non è forse conoscenza comune per voi? Che cosa? Che il vostro corpo è il santuario, il tempio dello Spirito Santo che è in voi, che avete da Dio. Non avete indotto lo Spirito Santo, non avete guadagnato lo Spirito Santo, no, vi è stato dato come dono, non appartenete nemmeno a voi stessi, siete il suo tempio. Dite, come mai appartengo a lui? Perché il versetto 20 dice che vi ha comprati a prezzo. Qual era il prezzo? Prima Pietro 1, 18, 19, non con oro, argento, pietre preziose, siete stati redenti nessuna di quelle cose, ma con il prezioso sangue di Gesù Cristo. Come di un agnello senza macchie e senza difetto. E qual è stato il prezzo pagato? Il suo sangue. Ascoltate, vi ha comprati. Siete il santuario dello Spirito Santo, siete il tempio del Dio vivente, dice in 2 Corinzi 6, 16. Siete il tempio del Dio vivente, Dio dimora in voi. Come potete mai trascinare lo Spirito Santo in questo? Non penso che ci sia qualcuno in questo edificio che entrerebbe in questo auditorium. E voi pensate che questo sia un luogo speciale, il luogo ovviamente in cui adoriamo Dio, però non penso che ci sia nessuno qui che verrebbe qui dentro a commettere un atto di peccato sessuale in questo edificio. Voi direte, sta scherzando. Però lasciate che vi dica una cosa, gente. Quella non è la gravità del sesso. Non è quello il punto. Quando commettete un atto di peccato sessuale e non c'è nessuno intorno, nessuno lo sa, avete contaminato il tempio di Dio. Questo non è il tempio di Dio. Questo non è niente. Voi siete il tempio di Dio. Il Dio vivente dimora in voi. Voi siete il sacro santuario. Non lo sapete? Come potete profanare, come potete mutilare, come potete contaminare il tempio dello Spirito di Dio? Questo è ciò che siete, il sacro santuario dello Spirito Santo. Amici, alcuni cristiani hanno contaminato il santuario, è la cosa piuttosto grave. Stavo pensando alla storia di Ralph Kuyper, su quell'uomo che andò nella cattedrale e voleva adorare presso un certo santuario. C'era un cartello appeso al collo dell'idolo, diceva: non adorare qui, questo santuario è fuori servizio. Ci sono tanti cristiani che dovrebbero avere quel cartello appeso al collo. Non adorare qui, questo santuario è fuori servizio. Ascoltate, state contaminando il tempio dello Spirito Santo, state trascinando la vostra unione con Cristo, state trascinando Gesù Cristo in una situazione di peccato, lo state rendendo uno con la prostituta. Voi potreste chiedere, ma cos'è una prostituta? Chiunque prostituisca il significato e l'uso giusto del sesso. State usando il vostro corpo per espressioni biologiche. Dimenticatelo, il vostro corpo è per il Signore. Vedete, è semplicemente incongruente come cosa. Qual è il risultato di tutto questo? Versetto 20 dice questo: glorificate dunque Dio nel vostro, cosa? Corpo. Ed il resto del versetto non appare nemmeno nei migliori manoscritti. Glorificate Dio nel vostro corpo. Tutto qui. Cosa dovreste fare con il vostro corpo? Glorificare Dio con esso, lodare Dio con esso, farne un santuario dove qualcuno può adorare. Come potreste mai contaminarvi? Dio vi perdonerà, certamente, è vero, vi perdonerà, è sempre così, ma la cosa vi farà del male. Pagherete un prezzo tremendo e vi controllerà e pervertirà il disegno che Dio ha per voi. Quindi vi dico quello che Paolo disse agli Efesini: il peccato sessuale non sia mai nemmeno nominato tra di voi. Padre, ti ringraziamo per il nostro tempo insieme questa mattina nella parola, per aver trattato un argomento molto attuale, uno con il quale tutti noi lottiamo. Tienici puri, come solo tu puoi fare. Nel nome di Gesù. Amen.
Hai appena ascoltato un sermone originariamente predicato da John MacArthur, insegnante della Bibbia di Grace to You. Per ulteriori informazioni e per l'accesso gratuito alle lezioni di John, visita il sito di Grace to You all'indirizzo gty.org. Il sito offre anche la vendita della risorsa principale del ministero di John, la Bibbia da studio MacArthur. Seppur vendiamo tutte le traduzioni disponibili, potremmo non essere in grado di servire economicamente tutte le località nelle quali queste registrazioni sono ascoltabili. John MacArthur e Grace to You si riservano di tutte le protezioni copyright sulla base delle leggi vigenti. I nostri diritti copyright sono disponibili all'indirizzo gty.org ed includono istruzioni e limitazioni per la duplicazione di questo file digitale.